Passiamo ora all'ultima relazione di questa sessione. Il professor Stefano Quirico dell'Università del Piemonte Orientale relazionerà su populismo e difesa delle istituzioni dall'Europa degli Stati nazionali all'Unione Europea.
Grazie Presidente e grazie all'Auso per l'invito.
La mia relazione ha come spunto, come origine, il grande dibattito che c'è in queste settimane, in questi mesi, nell'ultimo anno sostanzialmente, sul problema dei populismi che tendono a riemergere, almeno nella percezione degli europei e degli italiani, anche in seguito alle elezioni dell'ultimo anno che sono state citate nella sessione precedente. Chiaramente il populismo, i populismi, i nazionalismi non sono un fenomeno recentissimo, sono perlomeno un fenomeno ventennale nell'Europa che conosciamo, legato a dei fenomeni e a delle dinamiche globali, transnazionali, la principale delle quali è stata il crollo del muro di Berlino e quindi una ridefinizione del sistema politico, delle culture politiche nell'Europa orientale, con un rifiorire di nazionalismi all'inizio degli anni 90, nel corso degli anni 90, cosa che dal punto di vista dell'Unione Europea ha cominciato ad avere un peso fondamentale quando si è cominciato a parlare di allargamento. Chiaramente il problema del nazionalismo di una potenziale ostilità al processo di integrazione diventa un fenomeno centrale in parallelo col processo di allargamento. E poi chiaramente le dinamiche globali, il processo di globalizzazione, la trasformazione dei modelli produttivi, dei modelli di commercio, degli scambi, eccetera, che è stato accentuato appunto negli ultimi decenni, ha avuto impatti diciamo economici e sociali su intere classi delle popolazioni europee e per effetto di queste dinamiche di lungo periodo e della crisi economica finanziaria e dei suoi risvolti sociali negli ultimi anni, i nazionalismi, gli anti-europeismi, i populismi sono tornati a rifiorire negli stati nazionali europei. Quello che si percepisce nel dibattito pubblico degli ultimi mesi è che questo tema, che appunto era un tema tendenzialmente confinato all'interno degli stati nazionali, anche per il fatto che ci avviciniamo ormai a 20 giorni dalle elezioni del Parlamento europeo, possa diventare un tema di respiro europeo, di dibattito europeo. E dunque, varie personalità si sono interrogate sul fatto che l'Unione Europea possa formulare delle proposte rispetto a questo problema del rifiorire di movimenti nazionalisti populisti. In particolare ne cito una ben nota, Jürgen Habermas, filosofo politico tedesco, che da tanti anni sappiamo segue con interesse il processo di integrazione europea, ha chiaramente detto nel suo libro sulla crisi dell'Unione Europea di qualche anno fa che sta all'elite, sono le elite che sono chiamate in causa in questo momento, no? Quello che si diceva anche prima, i partiti e le elite che guidano questi partiti. Chiaramente in questo momento parliamo di elite nazionali, nel senso che sono, non che non esista un'elite europea, perché nel Parlamento europeo sta andando sviluppandosi una statura anche di personalità in grado di influire sui processi politici, ma chiaramente per tutte una serie di situazioni e di condizionamenti che adesso qua non possiamo ripercorrere, sono le elite nazionali soprattutto a cui Habermas e tutti coloro che affrontano il problema del sistema politico dell'Unione Europea in questo momento si rivolgono. E in che modo? No? Queste elite che sono chiamate a decidere con chiarezza, possibilmente magari in collegamento col fatto che quest'anno ci sono le elezioni del Parlamento Europeo, sul destino di questo processo di integrazione, avendo di fronte sostanzialmente tre ipotesi. Una, quella forse più facile, è la conservazione dello status quo, cioè di un sistema ibrido dal punto di vista politico-istituzionale, quello che Habermas chiama il federalismo degli esecutivi, cioè quel modello nel quale prevalgono le logiche intergovernative e all'interno di queste logiche i grandi stati, no? La Germania, la Francia, fino a che c'è stato Sarkozy in questo asse franco-tedesco che ha un po' guidato l'Europa nei primi anni della crisi economica. Però sostanzialmente replicando all'infinito questa anomalia europea per cui la dimensione sovranazionale passa in secondo piano rispetto alle grandi decisioni prese nei piccoli consessi intergovernativi. Habermas lo chiama federalismo degli esecutivi perché poi queste decisioni si ripercuotono all'interno dei singoli stati in modo vincolante però per i singoli stati, tanto è vero che nascono governi che, tipo il governo Monti, no? Che dal punto di vista di Habermas vengono costituiti sostanzialmente per dare attuazione a vincoli che nascono in forma intergovernativa europea. Questa è la soluzione più facile perché è la soluzione di continuità sostanzialmente dal punto di vista delle élite. C'è poi un'altra soluzione, e qui veniamo al tema dei populismi, e cioè il fatto che è una soluzione chiaramente regressiva dal punto di vista di Habermas, ma anche dal mio punto di vista, qui do un giudizio di valore, che è quella di lasciarsi irretire dalle sirene dei nazionalismi e dai populismi che sono tornate fortissime in questi anni, è quella che un altro studioso tedesco, Ulrich Beck, un sociologo in questo caso, ha chiamato la rinazionalizzazione del dibattito europeo, citando nel caso specifico con una polemica tutta tedesca soprattutto il governo di Angela Merkel, che nel suo libro sull'Europa tedesca appunto viene indicata come la campionessa di questo riemergere dell'interesse nazionale come cardine di tutto il discorso politico europeo. E tra poco vedremo che forse qui il giudizio va modulato e sfumato un po' rispetto anche proprio allo specifico di Angela Merkel. Comunque c'è questa seconda soluzione regressiva che è quella di tornare a far prevalere in maniera anche esplicita i nazionalismi, è un po' un modo di andare incontro alle pulsioni meno europeiste che si riscontrano nelle società, negli elettorati, e che chiaramente però comporterebbe non soltanto uno stallo dell'integrazione ma un tendenziale regresso dell'integrazione sovranazionale. E poi invece c'è la terza ipotesi, che è quella che Habermas e molti altri, anche fra coloro che sono qui oggi, sostengono con forza, cioè la creazione di un vero e proprio spazio pubblico e di dibattito europeo in cui appunto il tema della sovranazionalità riguardi il modo stesso in cui vengono condotti i discorsi politici, ovviamente in unione con una revisione degli assetti istituzionali dell'Unione Europea, cioè sciogliendo una volta per tutte quel grande equivoco che la trova tuttora divisa se non in pilastri, perché il Trattato di Lisbona ha eliminato formalmente i pilastri, però non ha chiaramente rimosso, anzi forse ha un po' complicato la divisione in tanti settori e metodi di integrazione e soprattutto di decisione politica. È chiaro che, come è noto, su questo terzo punto Habermas non è un federalista nel senso classico del termine, lo ha scritto in tutti i modi possibili negli ultimi interventi, per esempio quella recensione del volume di Wolfgang Streck, che sociologo tedesco fortemente critico verso la possibilità che una integrazione sovranazionale possa risolvere la crisi economica e sociale. In risposta a quel volume, recensendolo, Habermas ha detto esplicitamente che lo Stato federale è il modello sbagliato, assumendo che si debba dare più spazio agli Stati membri di quanto invece avverrebbe dal suo punto di vista in un modello, diciamo, costituzionale rigidamente hamiltoniano, no? Con Stati federati nei quali i governi locali non avrebbero l'adeguata dignità che invece dovrebbero avere secondo Habermas, per ragioni che anche qui non stiamo a riprendere. Però il punto, quello che a noi interessa è che appunto ci troviamo in un momento storico nel quale queste tre alternative si pongono come le opzioni di fronte a cui le élite nazionali devono pronunciarsi e come si pronunciano, come si sono pronunciati in questi anni le élite nazionali. Partiamo dalla figura che ho già citato, un po' non per noblesse oblige, ma più che altro perché è la figura centrale e unanimemente considerata centrale per lo sviluppo dell'integrazione europea di questi anni, cioè Angela Merkel, che guida lo Stato più forte in questo momento e per il modo in cui funziona, come abbiamo detto, l'Unione Europea, lo Stato decisivo per capire se si andrà avanti, si starà fermi o si tornerà indietro nell'integrazione europea. Vi ho detto che Ulrich Beck accusa Angela Merkel di voler tornare indietro, di voler rinazionalizzare il dibattito pubblico. In realtà, se andiamo a leggere in continuità, in progressione storica, i discorsi che Angela Merkel ha pronunciato su tematiche europee o internazionalistiche in questi ultimi anni, lasciando da parte quelli pronunciati al momento del semestre tedesco del 2007, perché ormai sono un po' lontani e non avevano di fronte la crisi economica, no? Come elemento di scenario deciso, ma discorsi diciamo dal 2010 al 2012-13, vediamo che in realtà certamente emerge un'idea di rinazionalizzazione, di enfasi sugli stati nazionali, sulle colpe degli stati nazionali, sui debiti degli stati nazionali, cioè l'idea che chi ha fatto i suoi danni li deve rimediare, chi non ha fatto i compiti a casa li deve fare, sostanzialmente, è il discorso che ha fatto spesso Angela Merkel, anche sfruttando un po' quella ambiguità che c'è in tedesco nella parola Schuld, che vuol dire, come è stato detto già da più parti, vuol dire sia colpa sia debito, quindi in qualche modo lo stato debitore porta anche la colpa di quel debito e non c'è modo migliore per, come dire, isolarlo e caricare su di lui singolarmente le sue colpe. E quindi questo chiaramente alimenta l'idea che Angela Merkel non abbia una visione fortemente sovranazionale dell'integrazione europea. Però ci sono dei punti in realtà dei suoi discorsi politici nei quali adombra la possibilità che, intanto per un verso, nello sviluppo futuro l'Unione Europea debba diventare un'unione politica e in particolare in un'intervista rilasciata nel gennaio del 2012 un'unione di tipo sostanzialmente federale, non usa la parola federale, ma il disegno istituzionale che traccia è quello di un'unione sostanzialmente federale. Ma anche nell'immediato c'è un'argomentazione che lei porta in realtà per difendersi da molte critiche che ha ricevuto, sostenendo che il fatto di stare insieme in una comunità, quella che lei chiama una comunità di destino, l'essere parte dell'Unione Europea è l'essere parte di una comunità di destino, assegna a ogni singolo membro il diritto dovere di pronunciarsi sulle politiche, sulle scelte politiche degli altri membri. Questo, lo dicevo, è chiaramente una controargomentazione sviluppata per difendersi da una sorta di accusa di ingerenza nei dibattiti degli altri stati, ma chiaramente dal nostro punto di vista in realtà comunque nasca questa idea configura il fatto che possa svilupparsi anche dal punto di vista di Angela Merkel una sfera di dibattito non nazionale ma sovranazionale nel quale davvero le singole parti di questo sistema politico abbiano il diritto e il dovere di non interferire, ma esprimere la loro opinione, far valere la loro opinione non soltanto rispetto a ciò che li riguarda singolarmente, ma a ciò che riguarda la comunità nel suo complesso. Questo è un punto di vista che vedremo se sarà sviluppato nei prossimi anni, ma chiaramente può essere promettente da certi punti di vista e viene da quella figura che molti accusano invece in questo momento di difendere strenuamente l'interesse tedesco. Passando rapidamente alle altre voci di questo dibattito, consideriamo per esempio François Hollande, che come sappiamo la sua elezione è stata considerata possibilmente la grande alternativa rispetto al dibattito e alla linea politica adottata dalla Germania merkeliana. In realtà Hollande è un po' deludente dal punto di vista che ho tracciato qui, nel senso che chiaramente sviluppa tutto un discorso sull'alternativa di politica economica, di politica sociale, però i suoi discorsi, per esempio anche il discorso che ha fatto al Parlamento europeo pochi mesi dopo la sua elezione, è assolutamente carente dal punto di vista dell'inquadramento che un dibattito pubblico europeo potrebbe avere all'interno delle istituzioni dell'Unione. Quindi, per chiudere, qual è la conclusione, no, a cui giungo sulla base di questa analisi? Ci sono poi anche altri elementi che ritroverete nel testo scritto. Il giudizio sul populismo, sulle difficoltà e le fratture che esistono fra l'élite e le masse, tra i governanti e i governati, per usare il linguaggio di Max Weber, deve essere molto cauto, e il contributo che può venire dagli statisti europei di questi anni e di quelli che succederanno potrà essere fruttuoso nella misura in cui riuscirà a sollevare, non a livello nazionale ma a livello europeo, quelle condizioni che costituiscano un'area in discussione europea, prima ancora che mettersi ad affrontare singolarmente le ricette, le politiche economiche, sociali, eccetera, che servano per risolvere la specifica crisi in cui ci troviamo. Grazie.